stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile.
La sua carriera musicale l'ha rivelata chanteuse sopraffina e icona del nuovo pop elettronico transnazionale, e la sua interpretazione in Dancer in the Dark di Lars von Trier le è valsa la Palma d'Oro a Cannes. Ma nella sua vita non sono mancati anche dei momenti drammatici, e oggi andremo alla scoperta dell'affascinante storia di Björk, il folletto venuto dai ghiacciai. Folletto, principessa dei ghiacci, elfo, cartone animato, eroina da videogioco. Sono tanti gli appellativi fantasiosi che hanno circondato la carriera di Björk Gudmundsdottir da Reykjavik, Islanda. Una carriera che l'ha consacrata star del pop alternativo degli anni 90 e personaggio tra i più bizzarri del mondo dello spettacolo. Sono tornata in Islanda e sono rimasta a vivere per un po' sulla cima di una montagna, dove tutto ciò che potevo sentire era il crepitare del ghiaccio, non i campi di lava che sfrigolavano sotto. Era veramente techno. D'altronde Björk, Betulla in islandese, ha sempre amato gli eccessi, ha recitato a lungo la parte della diva tra capricci e look eccentrici, ha accumulato folle di fan isterici e anche per questo ha rischiato di finire in frantumi. È successo tutto nel 1996, l'anno dello schianto. A Bangkok, in preda a una crisi di nervi, ha aggredito una troupe televisiva che stava riprendendo il figlio Sindri. Poi qualcuno le ha inviato un pacco bomba intercettato per miracolo dalla polizia. Il mittente, un fan ossessivo, che poi, vabbè, è finito male poco dopo. Lo shock ha impresso una svolta alla sua vita e ho dovuto frenare, dare un taglio a tutto lo schifo che mi circondava, racconta Björk. Per questo sono tornata in Islanda e sono rimasta a vivere per un po' sulla cima di una montagna, e appunto, come diceva prima, dove tutto ciò che potevo sentire era il crepitare del ghiaccio. Era nero, le luci del nord giravano intorno a uno strato di nuvole con i campi di lava che sfrigolavano sotto. E lei afferma che tutto questo era molto molto techno. Già, infatti, techno come anche la musica di Björk, ma non solo. Dance, pop, trip hop, house, punk, industrial, funk, soul jazz. E queste sono alcune delle etichette che la critica ha tentato di dare alle sue canzoni. In realtà il sound di Björk sfugge alle classificazioni, è una miscela di battiti cupi e tastiere elettroniche, campionature e sinfonie d'archi, su cui si innesta una voce unica, capace di passare da urla sfrenate a rantoli agonizzanti e a gorgheggi poi sensuali stile Broadway.
Try.
Per me cantare è sempre stato qualcosa di puro, il mio modo di dialogare con le cose, racconta Björk. Mi è sempre piaciuto cantare nel vento, sotto la pioggia, in una tormenta di neve, su un torrente di lava, io contro gli elementi. Una vera forza della natura, in poche parole, che si è manifestata fin dall'infanzia, quando Björk viveva con i genitori in una comune hippie a Reykjavik. Ho pensato a lungo che fosse fantastico, avevo sempre intorno gente che passava ore e ore a raccontarmi storie, a scherzare e a sognare improbabili viaggi collettivi a bordo di una grande nave. Poi intorno ai 7-8 anni ho finalmente chiesto loro: perché non vi mettete a fare qualcosa? Da quel momento sono diventata iperattiva e ho sviluppato una volontà d'acciaio. E Björk dichiara: la prima volta che sono stata veramente orgogliosa di me è stato quando ho suonato un mio brano al pianoforte per la morte di mia nonna. E così il piccolo elfo dei ghiacci, già undicenne, compone un album di canzoni pop demenziali che in Islanda vende 7.000 copie, diventando disco di platino. Ma la prima volta che sono stata veramente orgogliosa di me, appunto, ricorda, quando ha composto questo brano per la nonna al pianoforte. E poi la militanza precoce in una serie di gruppi punk a 13 anni, suona negli Exodus, a 14 nei Tappi Tikkaras, a 18 nei Cackle, e quindi nel 1987 fonda i Sugar Cubes insieme a Thor Eldon, e suo ex marito, e padre di Sindri, dando vita a un pop danzereccio godibile ma senza grandi pretese, di cui è manifesto e unico hit il singolo Birthday del 1987. La sua carriera solista è una continua accelerazione verso la stardom. E dopo Glim Glow, una raccolta di classici islandesi, è nel 1993 con Debut che arriva il primo grande successo internazionale, e con questo disco Björk conia una nuova formula di pop in bilico tra techno e avanguardia, capace di appassionare al contempo gli habitué delle discoteche e i cultori di indie rock. Merito di brani sempre potenti e immaginifici, sensuali e ammaglianti, insomma, fin dalle prime note. Ascoltare per credere l'upbeat di Crying o la ballata sinuosa di Big Time Sensuality, la filastrocca magica di Venus as a Boy o le pulsazioni ossessive di Violently Happy, quasi un manifesto dell'esuberanza incontrollata della cantante islandese. Poi c'è la soffice Human Behavior o l'incidere cupo della splendida Play Dead, diciamo un debutto folgorante, e 12 canzoni unite da arrangiamenti superbi e da una voce già inconfondibile, capace di improvvise escursioni di registro, di trastullarsi dolcemente prima di inerpicarsi su sentieri tortuosi inaccessibili ai più. Le sonorità sono prevalentemente elettroniche, fredde e ghiacciate, ma Björk sfodera anche strumenti acustici a sorpresa, come per esempio l'arpa che accompagna l'eterea Like Someone in Love o il sassofono che gioca a ipnotizzare l'ascoltatore in The Anchor Song. Il segreto del disco è anche nella perfetta miscela tra ritmi e melodie, tra suoni e rumori, tra strutture armoniche e semplici e arrangiamenti sempre eccentrici e spiazzanti. Per Björk è l'inizio di un successo mondiale che sarà poi consacrato dal premio MTV come miglior artista femminile nel 95, da due Brit Award come miglior cantante e da una decina di milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Per una volta però ai trionfi sul versante commerciale si abbina anche il plauso praticamente unanime della critica.
Sad.
Nel 98 Björk accetta una sfida extra musicale proposta da Lars von Trier, uno dei registi più acclamati e allo stesso tempo criticati della scena cinematografica mondiale. Von Trier inizialmente le propone di scrivere la colonna sonora per il suo nuovo film, un musical. Poi il regista fa leggere a Björk il copione, Björk si innamora all'istante della figura della protagonista Selma e decide di accettare la proposta di Von Trier di lavorare al suo fianco e interpretare Selma. Ne nasce un film, Dancer in the Dark, che viene premiato a Cannes 2000 come miglior film e vede Björk premiata come miglior interprete femminile. Alla fine delle riprese poi Björk torna in Islanda dove porta a termine la colonna sonora Selma Song e originariamente commissionata lei da Von Trier. Il film e la colonna sonora ottengono attenzione e riconoscimenti anche nel 2001. Infatti Björk riceve addirittura una nomination all'Oscar per la miglior canzone con I've Seen It All e il suo duetto con Tom York dei Radiohead nel disco. Nel frattempo però la cantante inizia a lavorare al nuovo disco in studio, inizialmente intitolato Domestica. Il lavoro viene quindi ribattezzato Vespertine. Dopo un Greatest Hits pubblicato anche in versione box in edizione limitata sotto il titolo Family Tree nel 2002 e dopo una serie di DVD e CD dal vivo, il nuovo disco di inediti esce e alla fine dell'estate 2004. Si intitola Medulla, termine latino che indica il midollo, ed è un lavoro in cui Björk, messi da parte i beat elettronici, si concentra sulle voci, tra gli ospiti l'ex Faith No More, Mike Patton e Robert Wyatt. Dopo la colonna sonora Drawing Restraint 9, realizzata per il film del marito Matthew Barney, in cui recita anche, nel 2006 Björk pubblica un cofanetto intitolato Surrounded, che contiene 7 suoi album con l'aggiunta di video inediti. Per un nuovo disco di nuove canzoni però bisogna attendere fino alla primavera 2007. Infatti a maggio esce Volta, disco che segna un parziale ritorno alla canzone ritmica delle origini e che vede tra gli ospiti Anthony Hegarty di Anthony and the Johnsons e Timbaland. Nel 2010 viene insignita da parte della Royal Swedish Academy of Music del prestigioso premio Polar Music Prize assieme a Ennio Morricone. Lo stesso anno annuncia la pubblicazione di un EP con i Dirty Projectors a scopo benefico e a 4 anni da Volta nel 2011 è la volta di Biofila, il cui primo singolo in uscita a fine giugno si intitola Crystalline. Biofila è un app album disponibile per iPad e al disco fa seguito un tour, un documentario, un disco dal vivo DVD che esce a fine 2014. A gennaio 2015 viene annunciato il nuovo lavoro in studio, Volnicora, originariamente previsto per marzo. L'album viene messo in vendita in versione digitale pochi giorni dopo a causa di un leak che lo aveva reso disponibile illegalmente al download. E dopo Volnicora Live e Volnicora Strings, versioni dal vivo e con arrangiamenti orchestrali del disco, uscite nel 2015, l'artista ha annunciato che il nuovo album Utopia sarà disponibile nel novembre 2017.